Benvenuta a tutte e tutti. Ci troviamo a fare una riflessione sulla cultura politecnica per rispondere a una domanda ben specifica che è che cos'è la tecnica? Con professor Vittorio Marchis, classe 1950, torinese, laureato in ingegneria nel 75, immediatamente dopo si è occupato di ricerche aerospaziali, prima come assistente e successivamente come professore associato, sempre al Politecnico di Torino. Dall'86 al 92 è stato membro del comitato di consulenza del CNR per le scienze di ingegneria e nel 90 diventa professore ordinario di meccanica teorica e applicata. Quasi un decennio dopo chiede al Ministero dell'Università di trasferire la titolarità della sua cattedra alla disciplina di storia della scienza e della tecnologia. E tuttora insegna al Politecnico inventando di volta in volta dei corsi nuovi, partendo da storia della tecnologia, alla storia della cultura materiale, storia dell'industria in Italia, storia delle cose e filosofia dell'ingegneria. Ha partecipato a tantissimi programmi, ha condotto e ha è stato autore di programmi sia radiofonici che televisivi per la RAI e ha raggiunto il vasto pubblico sia nazionale che internazionale con Autopsie di macchine. Ogni volta è stata una lezione spettacolo dove ha illustrato la tecnologia, o meglio, narrato a 360 gradi, oltrepassando i confini della scienza e trovando connessioni con la letteratura e l'arte, la musica e filosofia. Attualmente è membro del comitato Ethics, Integrità ed Etica della Ricerca del CNR. Oltre all'insegnamento è autore, coautore, curatore di innumerevoli saggi, libri e articoli. Tra l'altro c'è il suo ultimo libro, che spero di cui ci parlerà alla fine della sua lezione, che si chiama Dall'arte allo zero, piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria. Per presentare questi cinque libri che professor Marchis ha scelto, vorrei fare un passo indietro, ritornando nel 2006, perché già nel 2006, per cinque puntate del programma Damasco di Radio Rai 3, lui ha presentato cinque romanzi che praticamente l'hanno formata. E questi cinque libri che lui ha esposto in queste cinque puntate sono Verso la cuna del mondo di Guido Gozzano, Barnabo delle montagne di Dino Buzzati, Narciso e Boccadoro di Herman Hesse, Il ponte di St. Louis Rey di Wilder, che è stato vincitore di premio Pulitzer nel 1928, e Lagrange, il grande matematico torinese ovviamente, di Filippo Burzio. Oggi ci presenterà questi cinque libri che per lui sono fondamentali per rispondere a questa specifica domanda che cos'è la tecnica. Ed è la cosa che mi ha meravigliato quando ho letto i titoli, che sono cinque titoli scritti da autori che sono multidisciplinari. Il primo libro è di Raymond Queneau, uno degli autori di riferimento per qualsiasi corso di scrittura creativa, poeta e matematico, carissimo amico di Calvino. Simone Weil, una filosofa operaia, entrambi gli autori hanno avuto delle vite incredibili. George Basal, che è un storico ma si occupa dell'evoluzione della tecnologia. Norbert Wiener, che è un grande fisico, il padre della cibernetica, che si è occupato anche del dilemma teologico. E per ultimo Max Frisch, che è un architetto che ha lasciato il mondo dell'architettura per dedicarsi alla scrittura. Quindi percorreremo da un libro di poesia, a degli appunti di filosofia, a un libro, a un saggio storico, per arrivare a un saggio sulla fisica e la teologia, per finire con un romanzo che parla della vita di un ingegnere. Sono davvero curioso di sapere e di conoscere il parere del dottore professor Marchis, che per fortuna ho conosciuto nei corridoi del Dipartimento di Meccanica durante gli anni in cui ho fatto dottorato di ricerca, per sapere come fa a rispondere alla domanda che cos'è la tecnica attraverso questi cinque libri così differenti tra di loro.
Forse sarebbe bene fare una premessa alla premessa della premessa. I cinque libri che io avevo a suo tempo scelto per la trasmissione Damasco alla RAI nel 2006 dovevano raccontare un po' la mia avventura nel mondo della ricerca. E già allora avevo scelto la dimensione narrativa, perché già allora ero profondamente convinto, e lo sono ancora oggi di più, che la narrazione sia la chiave di volta, il grimaldello per capire anche quello che non è specialistico della propria specialità, della propria esperienza diretta. Per trasferire le conoscenze bisogna saperle raccontare. Tutto il resto sono argomentazioni, dimostrazioni che vanno bene per chi lavora, per chi traffica la singola esperienza. La scelta che ho fatto di questi nuovi libri è sempre stata sul taglio narrativo, ma ha voluto ovviamente andare a declinare il tema della tecnica più specificamente. È chiaro che i primi cinque libri, su cui adesso non mi soffermo, avevano altri significati. Sarebbe bene poterli magari ritrovare, però non si trovano più negli archivi disponibili per il grande pubblico delle Teche Rai, ma forse da qualche parte si potranno scoprire. Questi cinque libri permettono di capire che cos'è la tecnica vista non da parte dei tecnici, o non da parte di persone che stanno esercitando la tecnica cercando di spiegare che cos'è la tecnica. Perché l'autoreferenzialità è sempre qualcosa di molto pericoloso, perché forse viene poi male interpretata dai non specialisti che stanno a sentirci. A questo punto, prima di entrare nel primo libro e prima di spiegare che è la mia avventura, ma è già stata detta da Amizia Arati che mi ha presentato, come dicevo, è stato mio allievo, cioè frequentava il corridoio del mio dipartimento quando faceva il dottorato qui al Politecnico di Torino, anche se poi lui è anch'egli persona di due fronti della stessa cultura, la tecnologia da una parte e la letteratura dall'altra, perché ci tengo a dirlo, non l'ha detto nella sua autopresentazione, è anche stimato romanziere che ha pubblicato presso importanti case editrici italiane i suoi scritti. A parte questa presentazione, prima di entrare nei libri vorrei spiegare che cos'è la tecnica, perché poi arriveremo a capire cos'è la tecnica attraverso a persone che non sono tecnici che hanno cercato di raccontarla in questo senso. Per capire cos'è la tecnica io mi sono portato qua un chopper, cioè una selce scheggiata. Ecco, questo oggetto forse ci spiega nella maniera più semplice, più immediata e più materiale che cos'è la tecnica. Un oggetto trovato per caso. In quella tecnica della SAR, come l'ha raccontata Ortega y Gasset, che vede una popolazione nomade fare delle proprie esperienze di ritrovamento casuale, come si trova un buon frutto da staccare da una pianta, così come si può trovare un animale da cacciare e poi da farne nutrimento, così si trova anche per terra un pezzo di legno o una selce che poi verrà ulteriormente modellata e scheggiata per poterla utilizzare per uno scopo diverso. Questa pietra, inizialmente un ciottolo spaccato chissà da quale evento naturale, diventa poi un raschiatoio, un coltello, ed è questa la prima fase di quella lunga evoluzione di cui noi siamo i pronipoti. E in questo va da sé andare a ricordare quel famosissimo Incipit di 2001, Odissea nello spazio, il famoso film di Stanley Kubrick, dove vediamo quella scimmia che comincia a diventare antropomorfa, che scopre un osso e lo fa diventare una clava. E di lì poi nasce tutta la nostra storia. Adesso, allora, lasciando da parte questo primo oggetto che rimarrà qua come testimone, ecco, forse sarebbe interessante andare a rivedere questo libro, questo libretto che poi saggiamente è stato presentato dall'editore Einaudi nelle sue varie edizioni, sempre con il testo a fronte. Il testo a fronte che vede da una parte il testo di Raymond Queneau, un testo poetico, e dall'altra invece una traduzione che è quella di Sergio Solmi. Anche se poi molti altri scrittori si sono cimentati a farne alcune parziali traduzioni. Come cosmogonia, come nascita del mondo, storia del mondo, avrei potuto riportare tanti altri libri, in primis, per esempio, il De Rerum Natura di Lucrezio, che spiega molto bene quella che è la genesi del mondo e la genesi anche della tecnica nel mondo. Poi uno avrebbe potuto portare anche, per esempio, la stessa Divina Commedia, che in un certo senso è una cosmogonia medievale, perché ci racconta tante cose. Ma ritorniamo a questa piccola cosmogonia portatile e andiamone a esaminare soltanto il sesto libro, perché di questi libri forse soltanto il sesto ci interessa più direttamente. Perché? Perché prima è la nascita del mondo naturale, il mondo delle stelle, il mondo degli astri, il mondo dei minerali, dei vulcani, della nascita degli oceani, di tutto il resto, che forse poco ha a che fare con la tecnica. Mentre in realtà, come comincia il sesto libro nella traduzione, la scimmia senza sforzo diventò l'uomo, che un po' più tardi disgregò l'atomo. Ecco, questa è la storia in sintesi della tecnica, che noi rivediamo in quell'immagine iniziale, ovviamente enfatizzata dalla musica di sottofondo del regista che porta l'emozione sullo schermo e a tutti noi che stiamo aspettando, questa storia che comincia in questo modo. E quindi proprio per questo che un poeta contemporaneo o quasi contemporaneo al nostro tempo, è vissuto intorno alla metà del XX secolo. È importante perché in quegli anni, è stato scritto appunto negli anni 60, in quegli anni trova il modo di anticipare quella grande rivoluzione delle Information and Communication Technologies che poi tutti chiamiamo essere la rivoluzione dei computer. Ecco, forse può essere interessante andare a vedere proprio gli ultimi versi di questo libro sesto, io lo chiamerei piuttosto di questo canto sesto, come giustamente è stato tradotto nella versione italiana. Nel frattempo del calcolo i Sauriani, e non si capisce bene chi sono questi Sauriani, che sono forse degli esserini microscopici che pullulano l'interno dei computer. Magari sono i bit, sono gli uni e gli zeri che diventano esseri viventi e che pullulano le nostre macchine, ed è questo l'aspetto importante e interessante. Non siamo ancora in un mondo di internet, qui non c'è ancora il mondo di internet. Si insidiano poderosi fracassando tavole logaritmiche, le regole, gli abachi. Le loro madri macchine, setacciatrici, e i padri binari, l'elettronico zio dall'aquilino sguardo, ammirano spaventati questi moderni atleti, i quali polverizzano i record stabiliti da quei bipedi che pure san contare, san parlare e curare. Curare i Sauriani del calcolo e i bipedi, che pure sanno contare, parlare, curare, curare san del calcolo i Sauriani, e i bipedi, che pure san contare, parlare, nonché parlare, contare, 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 curare, contare, parlare, parlare dei Sauriani, del calcolo, e ancora parlare, parlare. Ecco, qui dietro una immagine completamente poetica, c'è tutto il mondo binario. del mondo digitale, diciamolo francamente, qui il termine digitale non c'è. Mi piace usare il termine binario perché fa eco, fa rima con quei bipedi che sono i sauriani e sono questi esserini che stanno navigando e camminando e curando e parlando e contando all'interno delle macchine. La tecnica noi la concepiamo oggi in questa maniera. Ma all'inizio, basta ritornare indietro, ma adesso non vado a rileggere quello che ho già fatto, c'è una scimmia che trova per caso un osso e trovando quest'osso lo fa diventare un utensile, una prima macchina. Ecco, tutto questo è importante. In mezzo, io non l'ho letto, ma è un suggerimento, io suggerisco questi libri soprattutto per incuriosire il pubblico. Sono libri abbastanza leggeri da affrontare, non sono pesanti, non sono tomi di 600-700 pagine che richiederebbero un corso propedeutico per entrare nel loro spirito. Sono suggestioni, perché sono i suggerimenti, e qui sono le suggestioni di un poeta. In mezzo c'è il telaio che è quella macchina strana che intreccia i fili, e che poi a un certo punto con un signore francese all'inizio dell'Ottocento, Jacquard, fa diventare la prima macchina automatica, quella macchina automatica che riesce a sostituire il tessitore con una serie di schede perforate, le quali comandano i licci che sollevano i fili dell'ordito e permettono di realizzare fantastici disegni, quei fantastici disegni che poi Ada Lovelace farà diventare le tessiture del calcolo, inaugurando, lei, prima donna informatica nella storia dell'Ottocento, inaugurando quella scienza che poi ci ha portato oggi fino a questo punto. Ecco, tutto il resto possiamo anche lasciarlo correre, perché tutti sappiamo che cos'è un computer, che cos'è una scheda di memoria, che cos'è un telefonino o un touchpad o tutto il resto. Ma dietro, ricordiamoci, ci sono sempre, e la fantasia deve lasciare spazio anche alle nostre considerazioni, quei famosi sauriani di cui parla Raymond Queneau.
Il secondo libro che hai scelto è La condizione operaia, di Simone Weil, che ha vissuto una vita incredibile, una filosofa che dismette gli abiti del professore, va a fare l'operaio per poi finire a combattere nella Spagna franchista e morire giovanissima a Londra. Per quale motivo questo libro ci può spiegare che cos'è la tecnica?
La scelta di Simone Weil, La condizione operaia, ritorna a tanto tempo fa, perché è un libro che, come vedete, qui ce l'ho ancora nell'edizione degli Oscar Mondadori, mentre successivamente è stato ristampato da parecchi editori, l'ultima nelle edizioni SE. Però è importante ricordarci che questo libro di fatto è un'antologia di scritti, e tra questa antologia io soffermo la mia attenzione e consiglio al lettore futuro, al curioso lettore futuro, il diario di fabbrica, che occupa poche pagine all'interno, forse un centinaio e non di più. E risalgono quando, agli inizi degli anni 30, Simone Weil volle fare, dopo una prima esperienza di filosofa, di esperta, di politica attenta a quel radicalismo di sinistra che l'aveva affascinata negli anni giovanili, lei di una famiglia ebraica di un certo tenore sociale, sorella di un grandissimo matematico per cui aveva avuto sempre grande ammirazione per il suo genio, credendo all'inizio di non poterlo mai raggiungere da un punto di vista intellettuale, cosa che poi i suoi scritti hanno completamente sovvertito, perché il fratello sì è stato un grande matematico europeo, ma non ha certo raggiunto la fama di Simone. Ecco, dopo questa prima esperienza di filosofia, dopo aver inizialmente insegnato anche in un liceo in un liceo, in una scuola secondaria, superiore, femminile, cercando di spiegare la filosofia a delle allieve che forse non erano così attente alle sue profonde dissertazioni, per cui anche il preside, si narra, aveva avuto da ridire della complessità delle sue lezioni rispetto a un pubblico che forse avrebbe desiderato piuttosto avere qualcosa di più semplice, di più abbordabile. Ecco che proprio perché affascinata da un mondo che lei non conosceva, ma che sapeva essere fondamentale per la sua formazione, cerca di affrontarlo in prima persona. E per fare questo riesce a farsi assumere in una fabbrica di meccanica dell'area della banlieue parigina. E quindi narrano alcune pagine delle sue pagine autobiografiche che lei fu la prima volta che per farsi assumere esigette da colui che doveva prepararle alla fotografia per il tesserino d'ingresso di truccarla leggermente. Lei, che era sempre stata restia a ogni forma di esibizionismo esteriore, vestendosi sempre con abiti modesti, scuri, eccetera, eccetera, per farsi assumere, perché voleva farsi assumere, voleva entrare nella fabbrica e capire cosa diavolo accadesse all'interno di questo antro, che aveva affascinato dei filosofi e degli economisti, che invece aveva terrorizzato altre persone, che era stato visto come nuovo motore di una seconda o terza rivoluzione industriale, la fabbrica, stiamo parlando della fabbrica ormai del mondo che aveva inaugurato quell'oscuro periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, una fabbrica sempre attenta alla corsa agli armamenti, a tutto il resto. Ecco, quella fabbrica stessa che invece per tanti altri versi era stata demonizzata da tanti sociologi come la vera fucina dell'alienazione dell'uomo. E allora lei entra in fabbrica e ovviamente, non avendo nessuna esperienza diretta, viene messa al tornio, alla pressa, e le sue esperienze sono terrificanti. Lei, che è molto miope, la vediamo infatti sempre con dei grossi occhiali tondi, molto spessi, non riesce neppure a mettere a fuoco gli oggetti che devono essere, per esempio, tranciati da una pressa, oppure non riesce a capire bene come deve essere posizionato l'utensile nel tornio che deve poi andare a tornire un cilindro o altre cose. Ecco, però in questo suo diario di fabbrica si possono vedere degli aspetti importanti di che cos'è la tecnica. Una tecnica non del progettista, non dell'artefice, non dell'ingegnere, ma di colui che deve fare le cose, deve confrontarsi quotidianamente, minuto dopo minuto, con quella gran bestia che è la macchina. Ecco, se noi leggiamo prima settimana, 4 dicembre 1934, quindi abbiamo precisamente, proprio in questo senso, è un vero documento. Il luogo, lo sappiamo, una fabbrica della banlieue parigina, ma la data, 4 dicembre. Martedì, 3 ore di lavoro nella giornata di prima mattina, 1 ora di trapano, sul finire della mattina 1 ora di pressa con Jacot. Io ho fatto conoscenza con il magazziniere. Sul finire del pomeriggio 3 quarti d'ora a girare una manovella per aiutare a fare certi cartoni. Questo è martedì. E poi mercoledì, bilanciere tutta la mattina, con qualche sosta, fatto senza affrettarmi, quindi senza stanchezza, sotto il tempo. E qui dobbiamo dire, probabilmente c'era il supervisore del lavoro, quello che noi chiediamo il controllore dei sistemi di qualità, il controllo qualità, quello che veniva chiamato ancora, adesso non penso che si chiami più perché ormai è tutto automatizzato, il CQ, controllo qualità, che andava lì con l'orologio a vedere se le fasi della lavorazione seguivano quanto aveva impostato il progettista, certamente avrà avuto i primi appunti sul suo modo di lavorare. Perché ricordiamolo, e qui faccio una parentesi, ma qui emerge, perché emergerà poi anche oltre nelle altre pagine, che il vero protagonista dell'industria, come è stato il vero protagonista della rivoluzione industriale, è l'orologio, non è la macchina a vapore, non è il telaio. Perché la macchina a vapore sì arriva nell'industria inglese, ma per tanto tempo continua a esserci la propulsione idraulica. E poi la macchina a vapore sì sale sulle locomotive, ma ci metterà ancora degli anni per essere poi accettata da tutto il mondo. Lo vedremo poi nel prossimo volume, queste considerazioni molto più storiografiche e molto più narrate da uno specialista che cerca di andare a capire quali sono i processi evolutivi. Ma ritorniamo sull'orologio. È l'orologio il vero protagonista, perché l'orologio è l'artefice di un tempo fatto a macchina. Mentre prima della rivoluzione industriale, questo se ne ricorda e lo avverte direttamente la nostra Simone Weil, il lavoro seguiva le fasi del giorno, della notte, delle stagioni, e si lavorava di più d'estate, si lavorava di meno d'inverno. Con la rivoluzione industriale, con l'avvento delle tecnologie che andranno a illuminare anche il posto di lavoro, ecco che la giornata non è più quella che è regolata dal sole e dalla luna, ma è quella regolata dall'orologio. Dall'orologio che poi noi tutti andiamo a vedere, pensate soltanto ai film di Charlie Chaplin, evidenziata, ma anche in Fritz Lang in Metropolis, in quella macchina strana che scandisce il tempo e che è impietosa nell'andare a dire questo si fa, questo non si fa, e che poi trova il suo idolo nella bollatrice che sta all'ingresso della fabbrica e a cui tutti gli operai devono inchinarsi andando a porgere il loro obolo, a firmare il proprio ingresso, perché è lei che stabilisce i ritmi di ingresso e i ritmi di uscita. Ecco, questo è importante. Se noi andiamo avanti, io lo cerco qua sulla mia versione perché quest'altra, abbiamo anche dei disegni. E poi ci sono cose importanti, perché questa è la tecnica non è soltanto la macchina che funziona bene. Adesso poi cercherò di dare anche una mia definizione di macchina che forse ci può aiutare. Ancora mezz'ora, siamo giovedì di qualche settimana dopo, siamo al 22 di gennaio, siamo poco tempo dopo. Ancora mezz'ora o tre quarti d'ora con la sega, poi Michel me la cambia insieme con quella della macchina che sta regolando. Monto io stessa, ma non riesco a centrarla. Disperata, ricorro all'operatore con gli occhiali. Finito alle 9, mattinata penosa, le gambe mi fanno male, non ne posso più. Quei pezzi, C4x8, mi esasperano, col pericolo permanente di spezzare la fresa. La necessità di conservare una totale vacanza mentale. E quindi qui c'è anche la sua tensione mistica nei confronti della macchina, che poi a un certo punto la farà abbandonare il posto di lavoro che poi ha conosciuto nella sua pienezza più totale. Ecco, tre falsi allarmi e alle 11 un movimento, una parola mi avevano distratta. Catastrofe, un dente rotto, per fortuna quel che devo fare dopo richiede una fresa 1,2. Purché pur tardi, a mezzogiorno un pezzo che salta allenta la fresa. Riprendo coscienza della necessità di reagire moralmente, se non voglio finire col procurarmi una cattiva coscienza, e mi riprendo in pugno. Adesso, se voi vedete, poi qua magari possiamo anche mostrarlo alla telecamera, nei suoi appunti c'è un disegno di quella fresa che poi si allenta. Quindi sono proprio appunti di fabbrica, però sono anche appunti di poesia e di meditazione. perché non sono soltanto note tecniche che dicono la fresa si è rotta, la fresa si è aggiustata, ho sostituito questo, ho messo quest'altro pezzo, ma c'è anche l'umanità dietro la macchina. Dietro la macchina che è ancora una macchina meccanica, che è ancora un qualcosa che costringe l'operaio a servirla. Una macchina di cui l'operaio non è il guidatore, il nocchiero, come potrà poi dire qualcun altro in altri contesti, ma è la protesi. Perché appunto, come già aveva detto, come dirà poi Gunther Anders nell'Uomo è antiquato, ma che aveva già preso con un altro tono, ma sempre con lo stesso scopo, lo stesso René Guénon, affermando che con la rivoluzione industriale l'uomo diventa protesi della macchina. Nel mondo artigiano, l'utensile, il martello, la sega, la fresa e tutti gli altri attrezzi, anche complessi, sono prolungamenti del braccio e della mente dell'operaio. La rivoluzione industriale cambia i ruoli. La macchina diventa protagonista e l'operaio, l'operatore, va a eseguire quelle cose che la macchina non è ancora in grado di compiere da sola. E quindi l'operaio deve servire la macchina, così come il coltello, lo scalpello, il martello serviva l'operaio rendendo il suo pugno, la sua mano più efficace e più efficiente. Ecco, in questo senso dobbiamo ricordare che la rivoluzione, faccio un salto indietro, ma di questo ne è perfettamente cosciente, Simone Weil aveva cercato, e questo era stato uno dei motivi anche della riprovazione da parte di Carlo Marx della rivoluzione industriale, nell'adozione di bambini nel lavoro delle fabbriche, perché i bambini avevano le mani più agili, erano più piccoli, riuscivano a sgattaiolare sotto i telai e riuscivano a compiere molto più velocemente, molto più opportunamente certe operazioni, come per esempio annodare i fili che si rompevano sotto i telai stessi, cosa che un operaio magari con la sciatica non era in grado di fare. Ecco, in tutto questo vediamo questo processo che ci ha portato oggi a vedere le macchine sempre più autonome e gli operatori sempre più asserviti alle macchine, a compiere quelle operazioni che ancora le macchine non sanno fare da sole. Presto, non lo so, avremo anche le autovetture a guida autonoma. Per adesso abbiamo ancora i piloti, chiamiamoli così, che guidano l'autovettura, anche se tutti i sensori cominciano già ad arrivare e ad aiutare a rimanere in carreggiata. Ecco, questo libro, e concludo con queste frasi, ci porta alla necessità di capire la tecnica anche dall'interno e non soltanto dall'esterno. Far capire che per riconoscere che cos'è stata la rivoluzione della tecnica e più tardi della tecnologia, adesso qui non andiamo a fare una distinzione tra cos'è la tecnica e cos'è la tecnologia, perché nella lingua anglosassone tutto è technology, nella tradizione francese tutto è technique, e non c'è tecnologia nel francese, mentre in italiano forse rimane ancora, dico forse perché ormai sta scomparendo anche qua, la distinzione che la tecnica riguarda più il lavoro legato al mondo artigianale o proto-industriale, mentre la tecnologia riguarda alla tecnica più avanzata, alla tecnica più automatizzata.
Di Simone Weil mi aveva colpito tantissimo la sua vita, nel senso che essendo lei di salute cagionevole e soffrendo di varie malattie da bambino, sua madre l'aveva praticamente fatto diventare fobica per quanto riguarda germi e microbi, e lei proprio rifiutava qualsiasi contatto fisico, aveva ribrezzo addirittura a dare la mano. Il fatto che lei come filosofa abbia dismesso i suoi abiti da professore del liceo e fosse andato in una fabbrica per comprendere, per poter parlare filosoficamente della condizione operaia, è una cosa che narrativamente parlando risulta poco credibile, nel senso che un personaggio di romanzo difficilmente compie con quelle caratteristiche, riesce a compiere questo passo, cosa che Simone Weil lo fa egregiamente, riuscendo a portarci e dare all'umanità questo capolavoro di libro. Il prossimo libro è L'evoluzione della tecnologia di George Basala, un libro incredibile che parte dall'evoluzione darwiniana e dice che l'evoluzione darwiniana non è applicabile alla tecnologia in quanto tecnologia fa un percorso suo, cioè non nasce per necessità la tecnica, ma va avanti perché viene inventato dall'uomo e ogni uomo apporta qualcosa di nuovo a questa a quello che hanno fatto gli altri tecnici. Come mai la scelta di questo libro e su quale punto in particolare vorresti concentrarti per dirci che cos'è la tecnica?
Ma le risposte ci sono, e quasi tutte, su cos'è la tecnica all'interno del libro di George Basala. Però essenzialmente all'inizio George Basala, bisogna ricordarlo, cerca dei legami tra il darwinismo, tra l'evoluzione darwiniana e la tecnologia. E poi vede che questo non accade perché in realtà si innestano processi, potremmo dire che ci sono tre linee, questa è una mia interpretazione del libro, però vorrei che magari i lettori poi potessero magari approvare o disapprovare quanto sto dicendo. C'è del darwinismo in un certo senso, ci può essere anche il caso che permette di sviluppare una certa linea, ma c'è anche della teoria lamarckiana dell'evoluzione, ma c'è anche una intenzionalità nella ricerca, ma la ricerca della tecnica e della tecnologia, l'evoluzione della tecnologia, che poi è una traduzione dall'inglese, perché ovviamente il libro nasce in lingua inglese, è quella che ci fa cercare come la diversificazione degli oggetti, delle macchine, pensiamo alle varietà di bastoni che un'immagine qui nel libro ci rappresenta e che dalla clava iniziale, sempre quella famosa clava che in realtà è un femore di un animale che il grande scimmione all'inizio di 2000 dello spazio afferra, può diventare un mucchio di cose. C'è una bellissima immagine che magari adesso riprendo, se o ritrovo, tanto poi un po' di movimento devo anche farlo qua. C'è una bellissima immagine qui all'interno del libro che rappresenta la mappa delle lance, delle clave, dei bastoni da lancio, eccola qua. E come vedete qui nel punto centrale di questa immagine c'è un bastone, un semplice bastone, un ramo di un albero o un osso di un animale che si evolve da una parte in un martello, da una parte sei più allungati in una lancia, dall'altra in una clava, ma si evolve anche se si ingrandisce, si appiattisce anche in uno scudo, perché il bastone può diventare non solo arma di offesa ma anche arma di difesa. E man mano che si evolve la tecnologia degli oggetti da lancio, delle frecce, questo bastone da semplice cilindro sottile può diventare un po' più largo, un po' più spesso, per proteggere meglio il malcapitato che si vede lanciare addosso dei corpi contundenti. Ma può diventare anche quel bastone da lancio, e non soltanto da aggressione, che poi presso certe popolazioni diventa il boomerang. Ecco, la storia del bastone è una storia affascinante, che a me è sempre piaciuto. Io quando facevo lezioni di storia delle cose, andavo a portare ai miei allievi tutta l'altra storia, perché questo bastone diventa la mazza dei giochi. Pensate, la mazza da golf, la mazza da baseball, la mazza del polo, la mazza dell'hockey, la mazza del floorball, la mazza che, guardate caso, diventa strana anche nella racchetta del ping pong, nella racchetta da tennis, perché anche quella è una mazza che ha un altro scopo, ma pur sempre anche nella stecca del biliardo. Ecco, sarebbe bene, questo non l'ha fatto Basalla, se io lo incontrassi gli suggerirei di fare una mappa simile, del resto non è neppure sua, vedo qua in nota che lui l'andava a prendere dall'Evolution of Culture, un libro del 1906 pubblicato ad Oxford. Sarebbe interessante andare a vedere anche l'evoluzione dei bastoni da gioco, piuttosto che non dei bastoni da offesa o da difesa. Ecco, questa è una storia strana, poi c'è la storia dei martelli, si narra che ci sono centinaia e centinaia di tipologie diverse di martelli per tutte le varie operazioni, da quello del ciabattino, da quello del tappezziere, da quello del falegname, da quello del carpentiere, da quello che va a mettere le scandole sui tetti fatti da scaglie di legno, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una storia ancora della tecnica artigianale. La cosa poi cambia quando si entra nel mondo della macchina. Non lo dice Basalla, ma a me piace chiosarlo con una mia definizione di macchina, perché è una definizione che va bene sia nel mondo arcaico, sia nel mondo, forse oserei dire, del futuro anche. Macchina è un artefatto. La macchina non è qualcosa di naturale, deve essere sempre qualcosa in cui entra l'ars, cioè la tecnica, l'arte, quella tecne, da cui viene anche il termine italiano tecnica, è un artefatto che consuma una risorsa, perché se non consuma una risorsa non è una macchina, per modificare lo stato di un sistema. Per cui una macchina, ecco, quel utensile lì, quella selce che è rimasta sul tavolo e che prima ho maneggiato, diventa macchina soltanto quando io la uso consumando dell'energia della mia mano per fare una certa azione. Se no, non è una macchina. Una leva che sta ferma sul banco di un meccanico non è una macchina, come non lo è una morsa che è ferma, ma che diventa invece macchina quando svolge la sua funzione. Ecco, a questo punto, questo mondo di macchine incontra poi nuove forme di energia e all'inizio, già lo sappiamo già dal tempo dei Romani, poi diventerà il centro della cultura medievale nella ruota del mulino, così diciamo elevata a macchina centrale per questo periodo fondamentale della nostra storia da Marc Bloch nella sua storia del Medioevo. E poi arriva il vapore, ed ecco che la macchina a vapore va a sostituirsi e riesce a svolgere funzioni molto più importanti, ad avere una potenza maggiore, per cui certi lavori che le macchine idrauliche non potevano fare possono diventare operative. E poi nel 1801 c'è un signore che si chiama Alessandro Volta che inventa la pila. E allora ecco che avviene forse una vera rivoluzione nell'ambito degli scienziati e dei tecnologi. Siamo finalmente riusciti a creare artificialmente l'elettricità che tutti gli altri prima, a partire da Beccaria ma anche da Beniamino Franklin, non erano riusciti a imbrigliare nella natura, perché la natura conosce l'elettricità, i fulmini, ma nessuno era mai riuscito ad acchiappare l'energia del fulmine come invece avevano fatto con l'acqua, con l'energia idraulica. E a questo punto, inventata la pila, si pensa di costruire un motore a elettricità. E questo lo spiega benissimo Basalla, forse mi fermerei su questo punto per narrare uno degli elementi chiave di questa evoluzione. Gli scienziati e gli ingegneri cominciano a dire sì, la macchina a vapore è fatta da due pistoni che vanno avanti e indietro e sono spinti dal vapore e poi alternativamente fanno muovere un sistema biella manovella che con l'aiuto di un volano fa girare gli alberi. Allora noi sostituiamo i due pistoni mossi dal vapore con due belle elettrocalamite che attirano due armature metalliche, vanno avanti e indietro e fanno funzionare una macchina alternativa elettrica. Questa è la grande aspirazione che dura, pensate, più di 50 anni. Dal 1801, anche a Torino, il professor Botta, ma ce ne sono tanti, tanti esempi di scienziati che costruiscono dei motorini con elementi che tirano avanti e indietro, fanno muovere dei bilancieri e sperano di inventare il moto elettrico. Non ci riescono. Sarà poi Pacinotti con la sua macchinetta elettrica, ma soprattutto il nostro Galileo Ferraris a costruire il campo magnetico rotante. Perché? Perché c'era uno sbaglio. C'era uno sbaglio che l'elettricità non poteva essere ben sfruttata da un sistema che non era ben accoppiabile con la sua natura di on-off. Adesso qui è inutile andare a entrare in particolari troppo tecnologici. Sarà il trovare un altro modello molto più antico, che è quello della ruota idraulica con il campo rotante dell'acqua, a diventare il modello concettuale della macchina elettrica a campo magnetico rotante, che poi è quella che conosciamo tutti nei nostri motori elettrici. Ecco, questo per far capire come in realtà le storie certe volte vadano a imboccare una strada che è senza uscita. Di strade senza uscita ce ne sono tantissime altre, mentre altre sono fortunatissime. Ecco, finisco con l'ultima suggerita dal Basalla, quella dell'invenzione purtroppo tragica, diciamocelo pure, ma allora di inizio non è tragica, del filo spinato. Fino a quando nel Midwest gli appezzamenti, gli allevamenti di bestiame sono abbastanza contenuti, si riescono a usare i tralci di maclura, questo arbusto che provoca dei tralci tutti spinosi, per creare le recinzioni. Ma quando questi appezzamenti, questi luoghi dove vengono conservati e trattenuti gli animali al pascolo, diventano troppo ampi e non si riesce più a circondarli con i tralci di maclura. E allora ecco che nasce, e negli Stati Uniti si riscontra veramente un'esplosione delle invenzioni dei barbed wire, cioè dei fili spinati, dei fili con la barba, con puntuti, che diventano quindi il modo per ampliare gli allevamenti di bestiame nel Midwest americano. Gli inventori certamente non pensavano che invece i fili spinati sarebbero poi diventati un tragico strumento di morte durante la Prima Guerra Mondiale.
L'esempio del motore elettrico mi ha ricordato esattamente come sono gli autori di questi 5 volumi, l'interdisciplinarità tra due settori, quello tra elettronica e campi magnetici, che una volta che sono messi insieme, si è scoperto questo legame stretto tra queste due discipline, si è riuscito a costruire i primi motori rotativi e quindi grazie anche a Volta, che ci ha permesso di rendere l'energia trasportabile a costruire i motori rotativi. Come quarto libro hai scelto un libro di Norbert Wiener, il padre della cibernetica, Dio e Golem S.P.A. Lui è una figura di riferimento sia per il mondo della letteratura che della fisica, perché bene o male a lui sono ispirati tantissimi libri sulla fantascienza. Già il fatto di aver coniugato la cibernetica, magari non per primo, ma è quello che è rimasto, diciamo, impresso a mente di tutti quelli che, insomma, fanno gli studi sia di fisica che si appassionano di sia di tecnologia che, insomma, dei robot. Come mai questo libro può darci una risposta, visto che tratta di teologia e della tecnologia messe a confronto?
Ma questo libro è un libro strano, perché è un libro che affronta i temi metafisici che sono stimolati dalla tecnica, perché la tecnica non viaggia soltanto nella stanza, non è soltanto trattata nella stanza degli ingegneri, ma la tecnica coinvolge tutto il nostro mondo, dalla società, dalla sociologia, dalla vita comune, familiare, ma anche alla nostra vita spirituale, anche alla nostra vita metafisica. Questo già l'abbiamo visto con l'esperienza di Simone Weil, ma l'abbiamo visto anche forse tra le righe nella stessa cosmogonia di Raymond Queneau, che vede un'origine del mondo, di un mondo che noi non conosciamo completamente, Partirei a questo punto da una definizione di cibernetica che è proprio di Norbert Wiener, non presente in questo libro, dove la cibernetica, queste sono le parole di Norbert Wiener, è la scienza del controllo e della comunicazione. Facciamo attenzione a questi due termini, nell'animale e nella macchina. Non c'è soltanto il controllo, lui aveva fatto il suo successo come ingegnere con i sistemi di puntamento automatici nelle artiglierie nella Seconda Guerra Mondiale. Lui era un ingegnere applicato all'industria bellica, aveva cominciato a sviluppare la teoria dei controlli, dei sistemi di regolazione, dei sistemi a feedback e tutto eccetera. Però vede nella cibernetica non soltanto il controllo della macchina, ma anche la comunicazione. E tra controllo e comunicazione c'è anche quella terza parola magica che esce dall'ingegneria, esce dalla tecnica, però ne è direttamente collegata, che è la coscienza, è l'autocoscienza. Per cui, a un certo punto, lui dice, così come si narra che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, così l'uomo crea la macchina a sua immagine e somiglianza. E questa frase ovviamente ci apre ad un tema teologico e non soltanto ad un tema ingegneristico. Perché a questo punto, se l'uomo, e questo è un sillogismo che nasce tra le righe profondissime di questo libro, che ha sconvolto, è stato pubblicato pochi mesi prima della sua morte, nel 64, quindi l'autore non ha potuto seguire tutto il dibattito che è venuto a seguito di questo suo scritto, che diventa quindi fondamentale, perché tutto il resto lo lasciamo nel mondo dell'ingegneria, ma per far vedere che la tecnica può dire anche qualcos'altro. Può voler dire, ma queste macchine che noi costruiamo a nostra immagine potranno avere la stessa coscienza come noi abbiamo in quel rapporto che noi abbiamo con la divinità che, diciamo, ci ha creati? Ecco, questi sono quesiti, sono domande importanti che non dobbiamo dimenticare assolutamente. E poi qui dentro c'è l'altra frase importante, che non è soltanto comunicazione, ma anche controllo. Non soltanto comunichiamo, ma abbiamo anche la sensazione di quello che accade. Ricordiamoci che lui parla in un mondo dove c'erano soltanto dei giocattoli meccanici che il più giravano sul pavimento come noi vediamo girare l'aspirapolvere rumba, tanto per dare un'idea. La tartaruga e gli altri animali meccanici che allora gli inventati, von Neumann e altri, e tanti altri, avevano messo in essere nei laboratori dell'MIT e di altre scuole di ingegneria, erano giocattoli che messi sul pavimento, quando trovavano un ostacolo, ritornavano indietro. Nel caso più eccezionale si trattava di un topolino che, messo all'interno di un semplicissimo labirinto, riusciva a trovare prima o poi la strada. Adesso, in realtà, poi qui dentro nasce tutto il dilemma su che cosa sia la creatività. Qui dentro è spiegato molto bene la creatività che c'è nel gioco. Perché c'è creatività fin quando, lui dice bene, in un gioco come può essere la dama o possono essere gli scacchi, io non ho trovato l'algoritmo della soluzione ottimale. Perché nel momento in cui, lo dice Norbert Wiener, perché già a suo tempo c'erano delle macchine che riuscivano a capire perfettamente qual era la strategia vincente nella dama, non c'era più gusto a giocare con una macchina del genere. Se già la sapevamo per assunto postulato iniziale che questa macchina avrebbe vinto perché lui aveva la strada giusta. Negli scacchi, dice Norbert Wiener, la macchina non è ancora in grado di sapere qual è la strategia vincente, quindi ogni volta si deve adeguare alle fantasie del giocatore e di conseguenza il giocatore può essere più libero per magari avere sconvolto un po' la macchina, la quale perde un po' la trebisonda e a un certo punto non riesce più ad andare avanti. Ecco, questi sono aspetti importanti, perché dentro ci sono anche gli oggetti della macchina, macchina vista anche come macchina, e questo è il secondo aspetto fondamentale, profondamente filosofico, che la macchina non trasferisce, non cambia soltanto lo stato meccanico di un sistema, prendendo la mia definizione, ma cambia anche l'informazione di un sistema. Per cui è famosissima la frase: che cos'è una gallina? La gallina è la macchina che permette a un uovo di fare un altro uovo. Dove voi vedete in questa frase, che è una frase che stupisce, uno deve pensarci bene, dice cos'è l'uovo, inventa la gallina, perché si possa fare un altro uovo. Però qui dietro c'è già, e pensate, siamo negli anni 60, quindi tutta la scoperta dell'ingegneria genetica è ancora di là da venire. Sì, siamo soltanto i primi momenti in cui si pensa che cos'è il DNA, che cosa sono i cromosomi, ma andare a fare una mappa genetica di una persona non si sa bene. Lui a un certo punto dice sì, forse, dato che una macchina trasferisce informazione, forse a un certo punto noi riusciremo a fare delle galline meccaniche, questo lo dico io, ma lui lo fa intendere, cioè riusciremo a fare delle macchine che, conoscendo l'informazione in origine come black box, riescono a trasferirla come informazione in uscita. E quindi non lo dice, ma lo lascia perfettamente intendere, non lo dice perché aveva paura a dirlo, il teletrasporto. Perché se noi riusciamo ad avere tutta l'informazione che sta in un essere vivente qua, lo possiamo trasferire da un'altra parte, trasferendo completamente la sua innovazione, la sua invenzione. In questo senso il titolo God and Golem, il titolo originario è Incorporated, che è la sigla tipica dell'industria americana, che giustamente gli autori in italiano hanno tradotto SPA, società per azioni, facendo vedere che in realtà questa incorporation, questa unione tra la divinità e il golem, che è quel famoso automa costruito da Rabbi Löw, quel rabbino scienziato, ingegnere, che aveva costruito questa macchina automatica fatta di fango, che ubbidiva al suo volere nella Praga di Rodolfo, siamo nel Cinquecento. Ecco, in questo senso ci fa meditare, perché la tecnica con questo libro, e qui stiamo andando avanti, non è più soltanto quell'insieme di macchine che sconvolgono Simone Weil, ma è qualcosa di leggermente diverso, e si rifà a quel mondo ancora tutto sognato, che però qui sembra reale o ancora di là da venire, ma molto più problematico, che non così un po' da baraccone, come ancora rimane in Che no, e non sappiamo se Che no non avesse letto Norbert Wiener. Però qui dentro c'è molta cosa. Io alla fine dei libri vedo tante cose, però pensate che qui dentro c'è tutto, perché si parla di teletrasporto, ma si parla anche di Čapek, del famoso autore del Ruhr, della Rossum Universal Robots, di quella commedia che parla degli automi che vengono a sostituire gli umani nelle fabbriche, e tante altre cose. Per cui è importante capire che dentro la tecnica c'è il futuro, ma c'è anche la possibilità di andare a capire che cosa il futuro ci può prospettare. E qui dentro c'è un'altra affermazione che a me è piaciuta molto, siamo alla fine di questo saggio, anche in questo caso poi nel libro sono messi in appendice alcuni articoli a complemento di questo Golem Incorporated, che è lungo soltanto un'ottantina di pagine, è un articolo un po' lungo, nulla di più. C'è anche il problema di sapere se noi possiamo prevedere il futuro. Perché la previsione del futuro, l'onniscienza che noi andiamo a incontrare ogni giorno con i paradossi del web, con i paradossi di internet, che ci mettono di fronte al sapere tutto e quindi al sapere niente. Ecco, allora possiamo avere la illusione o la certezza che, conoscendo perfettamente tutte le cause, come diceva Simone de Laplace, possiamo conoscere il comportamento di una moneta lanciata in aria, oppure questa è una pura velleità? Ecco, quindi io qui chiuderei con una frase che aveva sconvolto Vilfredo Pareto, il quale, guarda caso, si laurea in questo Politecnico, al Politecnico di Torino. Poi, dopo un'esperienza industriale, trasferisce la sua esperienza di analisi matematica nell'econometria e fonda l'econometria, applicando le equazioni differenziali all'economia, nell'illusione di poter prevedere il futuro di un sistema economico. Però poi a un certo punto tutti sappiamo che la vicenda di Vilfredo Pareto cambia ancora direzione. La strada diverge ulteriormente e Vilfredo Pareto, dopo la sua esperienza di economista, abbandona l'econometria perché capisce che i modelli matematici non sono in grado di prevedere il futuro e sposa completamente la sociologia, cioè lo studio della società, degli uomini e delle donne con i loro comportamenti, perché sono forse il modo migliore per capire come va il mondo.
Di Wiener in particolar modo mi ha colpito che lui, oltre ad essere uno dei padri della cibernetica, e anche il padre per quanto riguarda il controllo retroazionato,
certo.
Che poi ha ispirato uno degli slogan pubblicitari più famosi di quasi un decennio di anni fa, che la potenza non è nulla senza il controllo. Passiamo al prossimo libro di Max Frisch, un romanzo, finalmente. Un romanzo dal titolo Homo Faber, che già esprime tutto.
Homo Faber, del resto Faber è il cognome del protagonista, perché Faber è un cognome molto comune in Svizzera più che ancora in Germania. Ecco, Homo Faber è un romanzo di un ingegnere, è scritto da un architetto, che tra l'altro però aveva frequentato una scuola politecnica, quindi si era formato in architettura, dobbiamo sottolinearlo, come si sono formati moltissimi architetti in questo Politecnico, non presso una scuola d'arte o una scuola di belle arti, dove l'architettura era lontana dall'applicazione pratica, dalla macchina, ma in un Politecnico come il Politecnico di Zurigo, dove centrale era l'ingegneria, ancorché molto attenta alle discipline che le stavano a fianco, dalla letteratura all'architettura all'arte. Ecco, dopo la sua esperienza di architetto, abbandona l'architettura e scrive romanzi. Ne scrive parecchi, di cui questo romanzo, che è stato uno dei romanzi che già da tanto tempo mi ha affascinato, perché nella sua prima parte narra delle vicende, e qui va bene, non faccio lo spoiler perché non sarebbe giusto, anche perché c'è un esito che lascio poi al lettore, non voglio svelare tutto. Narra le vicende di questo ingegnere che, separatosi dalla moglie, deve andare a seguire l'installazione di alcune turbine nel Centro America, però subisce un piccolo disastro aereo, una failure dell'aereo, che è costretto ad atterrare in mezzo al deserto del nord del Messico. Poi, dopo alcuni giorni, riesce ad essere salvato, però fa la conoscenza con un altro individuo che lo convince ad addentrarsi dentro il Centro America alla ricerca di quello che poi lui scopre essere un suo conoscente. E in questa vicenda, in tutta questa vicenda, emerge la natura di questo ingegnere. Ingegnere degli anni 50, installatore di turbine, quindi un ingegnere meccanico pesante, progettista, quindi c'è l'idea, e in questo ingegnere c'è l'idea che la sua visione deterministica del mondo possa servire a risolvere dei problemi. Per cui, ecco, non c'è soltanto lo stupore, ma c'è il calcolo delle probabilità. c'è la cibernetica, emerge la cibernetica, per lui si pone dei problemi di come poteva l'aereo essere controllato o non deve essere controllato. Ci sono molte considerazioni sulla tecnica, sulle macchine, sulle meccaniche, ma parla anche di quelle, di quei risvolti che la tecnologia sta affrontando sempre più sulle telecomunicazioni, che diventano fondamentali per uno sviluppo, perché ormai siamo in un mondo che già si prospetta verso una società più importante. E poi c'è il problema della probabilità, ecco, il calcolo delle probabilità. L'ingegnere che sa che la statistica gli risolve i problemi, per cui a un certo punto l'affidabilità di una macchina è fondata su calcoli statistici e quindi se succede qualcosa, proprio a meno di essere sfortunati al massimo, si può ben sperare in un successo di una certa azione, e questo è il modo con cui tutti gli ingegneri procedono, essendo quasi, dico quasi, sicuri che il loro progetto, tranne casi eccezionali, non dovrà fallire. E quindi quando poi a un certo punto, in questa sua avventura, alla ricerca di questo personaggio sconosciuto che poi riconosce essere il marito della sua prima moglie, adesso poi no, non voglio entrare in troppi dettagli, ecco che allora lui si chiede che cosa poi sia il determinismo dell'ingegnere di fronte ai casi della vita. Per cui la figura dell'ingegnere, del tecnico, di colui che ha fatto della tecnica la sua professione e oserei dire la sua fede, per cui lui è sicuro che ormai essendo già caduto una volta con l'aereo in avaria, un secondo disastro aereo non lo potrà toccare. E quindi lui pensa che tutto sia prevedibile. E quindi nella prima parte di questo libro, poi nella sua seconda parte succedono cose che fanno vedere che anche gli ingegneri sono degli umani, che anche i tecnici devono scontrarsi con l'imprevedibilità dei casi umani. E l'imprevedibilità dei casi umani li riporta, oserei dire, coi piedi per terra, dove i logaritmi, i calcolatori, la previsione statistica di un certo evento forse non contano più nulla. E quindi di nuovo, e questo è il motivo per cui mi ha sempre permesso di legare la figura di questo ingegnere con la figura di Simone Weil, per cui c'è sempre un incastro tra questi libri, è proprio questo. Non è il fallimento della tecnica, non è il fallimento della tecnica, ma la necessità che la tecnica non dimentichi che esiste anche un mondo che non è governabile dalla tecnica. E quindi, se possiamo giungere alla morale di questa scelta di libri, è che la tecnica è quella che ha permesso all'uomo, da quando da nomade è diventato stanziale, di superare le grandi crisi delle risorse naturali e che ha permesso la nascita della pastorizia e dell'agricoltura, che ha permesso all'umanità di sopravvivere nonostante tutto fino a quando la popolazione non è aumentata così tanto che ha avuto la necessità di cambiare i metodi di produzione. Perché sennò l'Inghilterra in primis sarebbe collassata sulla sua iperproduzione, sulla sua sovrappopolazione. Perché altrimenti si sarebbero dovute applicare dei metodi non naturali. Gli stessi Malthus e i grandi demografi dell'Ottocento preconizzavano delle regolazioni della popolazione di fronte alla scarsezza delle risorse umane, che poi per fortuna i progressi della tecnica e della medicina e di tutto quello che è il fare qualcosa di artificiale nel creare artefatti ci ha permesso di procedere, di andare avanti con tutti gli alti e bassi della società. Ecco, oggi probabilmente ci troviamo di fronte a nuovi dilemmi che ci portano a confrontarci con una popolazione mondiale che cresce sempre di più, con le risorse che sono sempre finite, con la fiducia, sfiducia totale, questa sia una mia del tutto impressione, che certamente non saranno a salvarci le emigrazioni verso i satelliti Marte o altri pianeti del nostro sistema. Non si può pensare che 100 umani che vadano in un'altra colonia fuori dalla Terra che possano salvare questo mondo, se non si inventeranno qualche altra soluzione, se non si inventerà qualche altro artefatto, magari di difficile assunzione da parte della civiltà, inevitabilmente la nostra specie dovrà fare i conti con se stessa. E i conti con se stessa fino adesso li ha sempre risolti una soluzione tecnica, una soluzione tecnica che il mondo antico, e qui ritorna, perché poi la fine del libro si concluderà, guarda caso, proprio in Grecia, nella culla degli oracoli, in quegli oracoli che dalla Pizia, dai tempi della Sfinge, eccetera, eccetera, di Etipo a Colono, aveva cercato di dare agli uomini le soluzioni per affrontare questi grandi dilemmi dell'umanità. Ecco, tutto questo è nascosto dietro questo libro, che secondo me è da meditare, da leggere e da rileggere, perché nella prima parte voi vedete le vicende di un semplice ingegnere. Poi questo ingegnere, e qui accenno proprio per farvi venire la volontà di andare a leggere come va a finire, su una nave, prima a New York e poi sulla nave di ritorno da New York verso l'Europa, incontra una ragazza di cui si innamora. Lascio al lettore vedere come la storia va a finire in maniera profondamente meditativa sul destino della tecnica, sul destino dell'ingegneria.
È un'evoluzione incredibile il personaggio iniziale per arrivare fino alla fine del libro. Cambia totalmente.
Cambia totalmente perché anche l'ingegnere deve sapere che i problemi dell'ingegneria non si risolvono con l'ingegneria.
Allora, dopo aver visto un poeta, un filosofo, uno storico, un fisico, teologo e uno scrittore, architetto, dobbiamo parlare del sesto libro, che è la tua ultima fatica, Dall'arte allo zero, piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria. Perché un ingegnere dovrebbe leggere il piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria?
Allora, a questo punto sarò brevissimo, perché non voglio prevaricare con la mia presenza questa già lunga presentazione che per molti versi vorrei dire è autobiografica, come lo era stata la prima presentazione dei miei 5 libri nel 2006, così lo è anche adesso, perché sono libri che potrei dire oggi fanno parte anche della mia bildung, della mia formazione, perché un ingegnere come me, che a un certo punto capisce che deve aprire anche al mondo politecnico, alla cultura politecnica, anche quello che sta al di fuori della cultura politecnica, certamente permettono e sono forse il presupposto di questo libro. Questo libro è stato un tentativo di andare a vedere come i paradigmi, dico soltanto questo, rappresentati da 21 coppie di termini, non in opposizione, ma in scarto reciproco, termini e parole che provengono il più delle volte e sono certamente usati dagli ingegneri, diventano modi di pensare anche nella vita comune di tutti e anche ovviamente nella filosofia, perché ricordiamoci che la filosofia non è soltanto quella che fanno i grandi filosofi che occupano le cattedre di filosofia, ma la filosofia, e in questo senso ci aiuta a vivere, cerca, non dico di dare le soluzioni ai nostri problemi, da metterci di fronte ai problemi per avere ne maggiore consapevolezza. Ecco, la consapevolezza, quella consapevolezza che rimaneva di fronte a tutti questi libri, quella consapevolezza che voleva Simone Weil nell'affrontare la vita di Fabbrica, ma anche le altre vite, lei aveva anche affrontato la guerra di Spagna, da cui era poi uscita delusa, perché aveva capito che poi le esperienze della vita sono sempre molto articolate, molto diverse. Ecco, in questo senso, questo libro permette di andare a vedere
come termini, come la vita e la morte, ma anche il caso e la causa, non sono soltanto termini da ingegneria, ma anche termini della filosofia e viceversa. Perché anche nell'ingegneria si può parlare di vita e di morte, anche nella vita comune si può parlare di resilienza. Ecco, queste sono alcune delle parole che io lascio anche qua completamente alla lettura del curioso lettore che spero possa andare a cercare qualcosa di nuovo in queste pagine.
Benissimo, ringraziamo professor Vittorio Marchis, i suoi 5 libri per comprendere che cos'è la tecnica secondo la cultura politecnica e vi invito a vedere poi i prossimi appuntamenti con gli altri eminenti professori che presenteranno i loro 5 libri. Grazie e buona giornata.